Rottura e presenza del Vangelo nella storia o del cristiano nel mondo, no? Cioè questa presenza e questa rivoluzione, diciamo, del Vangelo nella storia o nel mondo non gioca solo sul piano dell'azione individuale o collettiva, ma si estende, secondo la logica totale dell'incarnazione dello Spirito, alla cultura dell'intelligenza. Questi evangelici, questi straccioni, sono i più impegnati nella civiltà del loro tempo. Ne sposano i problemi, da quelle delle città lombarde che conquistano la carta delle libertà dietro il Consiglio dei Mendicanti, fino alle questioni provocate nei credenti dalla scoperta, appunto, travolgente di Aristotele, della ragione greca di cui proprio la teologia raccoglie e garantisce la valorizzazione. Così la grazia, sono tutti termini tomisti questi, che ci mettevano in testa ma non ci facevano capire cosa volevano dire. Sembravano la mattonella della grazia che ci perfeziona, no? Così la grazia restituisce la natura a se stessa e la conduce alla sua perfezione, nella comunità come nelle persone, nell'azione come nella contemplazione. È il paradosso evangelico ed è la dottrina di Tommaso. Il fatto, cioè, che la fede restituisce la ragione a se stessa. È la fede che chiede l'intelligenza, capito? Non è che uno dice, beh, c'è uno intelligente, adesso bisogna rispondergli, o studiamo. La fede dà spessore alla ragione, tanto nel suo ordine di ragione, che la fede rispetta, quanto nell'intelligenza stessa della fede. C'è una teologia veramente ispirata al Vangelo, vi sto introducendo nella maniera di concepire la teologia di Tommaso, non è un discorso assoluto. Una teologia veramente ispirata al Vangelo conferisce alla ragione i suoi metodi, i suoi temi, i suoi strumenti, il loro valore proprio. È questo che garantisce nella libertà della fede la trascendenza della parola di Dio. Cioè, Tommaso l'accetta questa sfida. Più la tua è fede, più rispetti l'intelligenza. E più l'intelligenza, lui diceva, più la ragione, appunto, più la filosofia è filosofia, e più secondo lui è comprensibile dai cristiani, più è, virgolette, cristiana, no? Il maestro in teologia, qui mi premeva appunto, parlando della sua vocazione, far vedere in un secondo momento come la vocazione evangelica è all'origine della sua teologia. Un movimento di Vangelo sta dietro questa sintesi. Nel 1245, quindi a 20 anni, lo troviamo a Parigi, quindi, all'Università di Parigi, in Saint-Jacques. Già il fatto che un convento sia stabilito in piena città, a Napoli o a Parigi, è significativo, no? Questo spostamento geografico traduce in maniera istituzionale questo spostamento spirituale, evangelico, apostolico, no? E questi cristiani che vanno nella città diventano il luogo della coscienza, della promozione dei tempi nuovi, piene di giovani. Queste città, soprattutto le scuole, che sono il luogo della coscienza, della promozione di questi tempi nuovi, piene di giovani, le università portano nella vita intellettuale le aspirazioni che incarnano sul piano sociale e organizzativo i comuni, le corporazioni, no? Dove arriva Tommaso a Parigi, c'è un'università, perché sapete che poi ogni università era diventata famosa, per esempio Bologna per il diritto, no? Parigi era qualificatissima per la filosofia e la teologia, era il centro intellettuale della cristianità, perché era la città dei filosofi, la nuova Atene, no? lì Tommaso trova come a un incrocio la sua vocazione, le regole, le ispirazioni dall'ordine dei mendicanti, le direttive della Chiesa e il movimento della società e della cultura. In questo senso Parigi è assolutamente indispensabile per capire Tommaso e per capire la modernità, appunto. Tommaso trova a Parigi non solo un ambiente, ma in questo ambiente un uomo, un insegnante, che nel suo campo, nel campo del pensiero, ha aperto una via. Poi non sarà d'accordo su tantissime cose, ve l'ho già accennato il perché, no? Quest'uomo è Alberto. Alberto Magno, Alberto di Colonia, tedesco, quindi, che già quando arriva Tommaso nel 1945 godeva di un grande prestigio ed era molto discusso, ovvio, perché Alberto dichiarava chiaramente il suo progetto. Era quello di far conoscere ai latini la scienza e la ragione greca, personificate da Aristotele, che era recentemente scoperto, no? Che era recentemente tradotto. Nonostante la proibizione che c'era ufficiale di insegnare Aristotele, egli scrive 5 commentari delle opere di filosofia naturale sulla fisica, sul cosmo, sulla natura, no? Compreso il trattato De Anima, perché l'anima fa parte del mondo, no? Ma oltre le cose che poi accenneremo, oltre le cose che si vengono in questa maniera a imparare, che i latini non sapevano, appunto, no? La cosa più nuova era la portata metodologica di introdurre le opere scientifiche di Aristotele, perché Alberto rivendica espressamente l'indipendenza della ricerca secondo le sue leggi, l'autonomia del punto di vista di ogni disciplina. In materia di fede, cito, in materia di fede o di morale, devo credere a Agostino più che ai filosofi. E qui si capisce il suo tentativo che Tommaso non ha seguito. Cioè di mettere insieme lo spiritualismo agostiniano con le scienze e la filosofia aristotelica. No? Dice, in materia di fede e di morale, mi rivolgo a Agostino, non ai filosofi, ma per quanto riguarda la medicina, mi riferisco a Gallieno, a Ippocrate, e quando si tratta della natura, physis, o delle cose, fisica, mi rivolgo a Aristotele. Oltretutto, altro aspetto metodologico, era che accostare così la realtà voleva dire accettare anche il continuo progresso del conoscere, cioè il fatto che le scienze non sono costituite in maniera definitiva, c'è tanto da scoprire ancora. E quindi la ricerca scientifica apriva una curiosità, un apprendimento, per alcuni versi un'umiltà. I moderni parlano di falsificabilità della scienza, no? Devi continuare a provare, a cercare. Può darsi che domani risulta che quella via lì non è buona. Ma immaginate per il sistema dottrinale ecclesiastico. Perché queste robe qui diventano atteggiamenti spirituali, appunto. Diventano un modo di vivere la fede. Quindi per alcuni versi la grandezza di Alberto è che è il primo nella storia dell'Occidente, nella storia occidentale dell'intelligenza, a definire lo statuto delle scienze nella cristianità. Cioè, quando anche noi ascoltiamo qualcuno che ti racconta qualcosa di scienza, vedi come la testa comincia a girare, allargarsi, un sacco di domande, no? E nel grande è successa una roba così. Allora nasce subito tra Alberto e il discepolo Tommaso un legame di grande stima, di affetto, di fiducia. Beh, lui lo difenderà. Alberto dovrà, dopo la morte, dopo 2 o 3 anni, viene condannato, Tommaso in 14 affermazioni, e lui verrà da Colonia a difenderlo. Lui che aveva di per sé una posizione più conciliarista, no? Allora, Tommaso segue le lezioni di Alberto, perché lui è solo baccelliere, può leggere le sentenze di Pietro Lombardo e commentarle, certo le sentenze che Pietro Lombardo sui temi aveva raccolto, era uno dei manuali, accoglieva le sentenze dei padri, no? Non era ancora maestro di teologia, era baccelliere, appunto. E quindi intanto segue queste lezioni di scienza e di filosofia di Aristotele, fa gli appunti. Prima a Parigi dal 45 al 48, poi dal 48 al 52 a Colonia, dove Tommaso fa gli appunti che poi verranno pubblicati del corso di Alberto Magno sull'etica nicomachea, l'etica nicomaco, che è la base anche dell'etica poi medievale, tomista e cristiana, il discorso sulle virtù, no? Era un commento che Alberto faceva all'etica di Aristotele. Anche se appunto le differenze tra Alberto e Tommaso sono enormi, sia nelle conclusioni e soprattutto nell'ispirazione di fondo, perché il desiderio di Alberto era di coordinare lo sperimentalismo di Aristotele con lo spiritualismo platonizzante, no? E invece Tommaso segue una linea di coerenza fino in fondo, no? Di questo ripensamento aristotelico. Allora, ritorna da Colonia a Parigi nel 52, diventa nel 56 maestro, insegna in un clima teso e pieno di fervore, non immaginiamo, erano lotte continue, denunce, ricorsi a Roma, no? Libelli. E poi la scuola non era come adesso. Cioè, il maestro poneva la questione, si dibatteva, non è che uno insegnava, si discuteva. Capito? E sarà tutta la vita un professore. E Guglielmo di Tocco, un suo biografo, è ritenuto anche il più affidabile, il riferimento biografico. Scrive, nei suoi corsi sollevava continuamente nuove domande, inventava nuovi metodi e nuovi modi di argomentare. A sentirlo insegnare si aveva la percezione evidente che Dio gli avesse dato il dono di una nuova intelligenza della realtà. Capito? C'è come uno che apre. Per più di 30 anni questo frate grande, grosso, dolce, il bue muto di Sicilia, Guglielmo di Tocco, lo chiamavano il bue muto che non parlava mai, capito? No? Ha studiato, insegnato e scritto. Ha commentato prima meticolosamente le opere filosofiche di Aristotele, ma poi anche monumenti della tradizione cristiana come le opere dello Pseudo Dionisio, che è una delle grandi raccolte della filosofia platonica, appunto, della teologia anche. E di Pietro Lombardo, infatti il commento alle sentenze di Pietro Lombardo è la sua tesi magisteriale, la no? Sua tesi di laurea, di dottorato. Ha fatto commenti sistematici, se avete occasione di leggerli sono cose secondo me impressionanti. Io ho avuto occasione di lavorare un po' sulla lettera ai Romani, ma teneva dei corsi sulla scrittura, quindi non è che commentava Aristotele. Commentava la scrittura, conosceva i padri e come, tutta la tradizione agostiniana a fondo, che ha anche valorizzato. Lui. Ha fatto appunto commenti sistematici a libri della scrittura, in particolare alle lettere di Paolo. Ha condotto più, ma quelle che abbiamo noi, ma addirittura Chenu dice che ogni lezione era una quaestio. Quindi sarebbero migliaia e migliaia. Comunque noi abbiamo le questiones disputate, le questioni con disputa, no? 500 discussioni su tutti i grandi problemi filosofici e teologici del tempo, e composto una cinquantina di opuscoli. Io ho fatto una monografia sul De Spiritualibus Creaturis, le creature spirituali, gli angeli. È una cosa anche lì impressionante come lavoravano. Facciamo vedere una conferenzina con qualche battuta. E soprattutto, questo lo sapete, ha lasciato due opere grandiose di sintesi impressionante. La Summa contra Gentiles, la Summa contro i pagani, le genti, i gentili, che è un'apologetica del cristianesimo di fronte, accennerò, alle domande e alle contestazioni del pensiero laico, scientifico e filosofico greco-arabo. Cioè il suo superiore gli ha detto: te, abbiamo qui l'Islam, che bisogna rispondere, bisogna riesporre la nostra fede di fronte all'Islam e di fronte a Aristotele. E poi la Summa teologica, che sapete, questa sintesi, qualcuno giustamente ha paragonato una cattedrale, no? Beh, la Divina Commedia e la Summa Teologica sono le grandi cattedrali del pensiero medievale, no? Quest'opera monumentale, su questo vorrei orca. La notte di Natale facciamo il cenone, poi ci troviamo. Va bene, comunque quest'idea ve la comunico, dai. Quest'opera monumentale segna la nascita di una nuova scienza. Cioè, intanto che ha fatto queste robe qui, ha fatto nascere una nuova scienza che si chiama la teologia. Sapete che la Summa Teologica, la prima questione della Summa Teologica riguarda proprio la teologia. Cos'è la teologia? Cioè, la scienza e la sapienza costruita dai greci spingevano i cristiani a provare a fare della rivelazione cristiana trasmessa dalle scritture e dai padri, quindi la sacra pagina e le sentenze, quindi provare a fare della rivelazione cristiana trasmessa dalle scritture e dalla tradizione patristica in maniera eccellente, di fare una riflessione scientifica. È possibile fare una riflessione scientifica a partire dalla parola di Dio. Evidentemente parola di Dio intesa così. La parola di Dio ha dei documenti, ha delle fonti, scrittura e tradizione. Da questo dato si può partire a fare una scienza. Voleva dire accettare fino in fondo la sfida dei tempi nuovi. La sfida è l'opportunità, evidentemente, no? Fare spazio nella propria fede al mondo. Capite? E quindi anche al mondo della ragione, che ha le sue leggi. E all'interno del mondo della ragione, della scienza e della filosofia, che si poteva riconoscere il valore autonomo dell'intelligenza, dell'uomo, della sua ricerca della verità. Quella che lui chiamerà poi la potenza obbedienzialis alla parola di Dio, cioè la capacità dell'intelligenza umana di ascoltare la parola di Dio. Però in che cosa consiste questa capacità dell'uomo di ascoltare la parola di Dio? Ma andiamo a vederla, hai capito? Riconosciamola! Non andiamo lì subito con la parola di Dio, la volontà del superiore, no. Valorizziamo appunto, come dice il Concilio, il mondo con le sue leggi. Vedremo poi la sua profonda giustificazione di questo. È un Dio, lui lo prende sul serio la creazione. Dio è più Dio nel momento in cui pone una creatura che ha una consistenza in se stessa, hai capito? Quindi l'intelligenza dell'uomo non deve aver paura. E quindi in questo senso vedete che la teologia aveva per Tommaso il suo posto preciso all'interno di queste tre operazioni omogenee che il maestro di teologia, il frate predicatore, svolgeva sulla parola di Dio. Leggere un testo della Bibbia o dei padri, disputare, quare, perché, questio, punto, una domanda, un problema, cercare le ragioni e predicare. E quindi, vedete, riprendo il tema di prima, la teologia si inserisce in realtà in questa congiuntura evangelica, apostolica, dove lettura, insegnamento, predicazione sono inseparabili, no? E dove d'altra parte l'attività teologica è espressione di una vita teologale, della sua santità. Cioè la serietà di un teologo è l'espressione della sua fede, capito? E della sua testimonianza alla parola, fino al martirio, perché uno quando pensa sul serio fa una fatica boia. E quindi per dirla poi in astratto con le discipline esegesi, dogmatica e pastorale sono solidali per chi vuol comprendere il Vangelo. Perché in realtà questa comprensione del Vangelo si realizza partecipando al Vangelo nella storia, all'azione attuale della parola di Dio nella storia, no? Il maestro Tommaso insegna dunque sempre sul testo della Bibbia, libro di base della teologia. La summa teologica non si può leggere se non come emanazione della sacra pagina e dal Vangelo che emana la teologia, cioè la scienza teologica. Perché è nella fede che la parola di Dio è ascoltata e accolta. Ma questo lo dice più volte Tommaso, riprendendo anche dei temi agostiniani che su questi punti sono formidabili. Ma è già l'esperienza umana, no? Se non ascolti col cuore, non capisci. Ci vuole un'amicizia per capire con la verità. La condizione minimale per dialogare è la fiducia. O è la fede, appunto. No? Quando poi il dialogo avviene con la parola di Dio, quando il partner del dialogo è addirittura Dio, questo aspetto, diciamo, psicologico, esistenziale, fiduciale, no? Deve essere in qualche maniera integrato, deve essere portato su un altro livello, cioè a questa necessità psicologica di fiducia si aggiunge un'altra esigenza radicale, che il mio cuore, il mio spirito sia interiormente elevato a livello di un simile partner, la cui vita mi è totalmente misteriosa se non mi si rivela. Guardate che la teologia moderna dice queste cose, vedete, le dice in altro linguaggio, ma guardate che questi hanno pensato a fondo, con le loro categorie, certo. In questo senso il dono teologale della fede è in me l'innalzamento della mia intelligenza al mistero di Dio. E meraviglia della rivelazione cristiana. Per ingaggiare questo dialogo, Dio si fa uomo e con questa sconcertante iniziativa egli mi parla da uomo, già nelle scritture e in maniera eminente, evidentemente, suprema nella sua incarnazione. E poi appunto nella sua Chiesa che continua la sua incarnazione, la tradizione. Grazie a questa iniziativa di Dio, a questa rivelazione, io posso dialogare con Lui. Ma vedremo appunto, proprio perché viene da uomo. Non è che dica adesso viene Dio, metti le mani così e Lui ti invade, misticamente ti invade. No, no, tu devi, proprio perché Dio viene a te come uomo, tu adesso devi fare l'uomo fino in fondo, hai capito? Non devi lasciare dietro tanto così, Vedete come continua la paradossalità del rapporto trascendenza e immanenza qui. Più Dio viene vicino e più ti distanzia da sé, più dice tu devi essere tu però, no, capito? È lo stesso Dio che vuole la nostra autonomia, la fonda. La mia fede non è un trasporto mistico al di fuori della mia condizione, ma una comunione che si realizza diciamo pure nel mio livello psicologico, nel mio livello intellettuale, realizzata appunto questa comunione in parole umane, abilitate secondo le loro leggi e il loro addestramento a annunciare Dio nelle mie formulazioni umane. Cioè quando uno predica, mette in gioco tutte le parole di cui come uomo è capace, E dice, beh, la predica comunque vale, capito? Però tu dai un'incarnazione a quella parola a seconda di come quella parola è piena della tua vita, della tua responsabilità, della tua libertà, del tuo legame con gli altri, del tuo ascolto della vita, eccetera. In Cristo la parola di Dio mi ha parlato in un dialogo consustanziale alla mia umanità. Certo, le mie parole portano in sé tutta la loro fragilità. E quindi su questo poi insisterà tantissimo, anzi è la categoria. Solo per analogia io posso parlare delle cose di Dio. Eppure in questa maniera umile, umana, in una misura variabile e continuando a cercare il confronto, la garanzia della Chiesa, le mie parole contengono autenticamente la verità della parola di Dio, no? Ma è che Dio resta là, io dico qualcosa su di Lui. In questo senso dico, dentro questa fede nasce la teologia. Cioè, la fede in noi non è un organismo estraneo. È una luce, è una forza che attira tutte le risorse della mia intelligenza in una specie di desiderio verso la pienezza della luce, della verità. Appunto, Tommaso parla del desiderio di vedere Dio, no? Il desiderio della visione beatifica, del faccia a faccia con Dio, che la fede stimola. Mi viene incontro uno e dice, ma io voglio conoscerti, no? Il Dio vivo, la verità sussistente, no? Si diceva quando mi insegnavano a scuola. Non è un oggetto mentale, ma il Dio vivo si dà come un dono dello Spirito in una comunicazione crescente che l'uomo accoglie nell'amore, nel desiderio. A parte che già Aristotele parlava del motore immobile come un erome, non oggetto di eros, del desiderio, che ha una valenza fondamentale in Platone, no? È l'eros che ci attira al trascendente. Se io sono fedele, appunto, se la mia fede acconsente a questa confidenza di Dio, a questo messaggio, Dio mi nutre della sua presenza, dilata in me il suo mistero, che è dato come alimento nella forma di intelligenza di Dio. Imparo a capire qualcosa del mistero di Dio, di come si comporta verso il mondo, di cosa chiede a me, capito? Di cosa sta facendo con me. E nutrito da un tale alimento, della fede, della presenza di Dio, nasce e cresce in me l'appetito, la suprema curiosità del mio spirito. Mi sa che devo finire, se no tiro lunga. Allora ricordatemi che ci agganciamo la notte di Natale a questo discorso sulla teologia secondo San Tommaso. Allora giovedì prossimo ci vediamo ancora, mi sembra. Dai, proviamo la preghiera di stasera a rivolgerci a Dio, a dire cosa vuol dire, che se Lui viene veramente con la fede dentro di noi, accende il nostro spirito e ci fa cercare Dio. Sono cose che stanno in piedi secondo voi? Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.